Allora, buonasera a tutti. Prova, sentite? Si spera. Se fischia si cambia il microfono. Allora, buonasera a tutti, questa è la convocazione del Consiglio Comunale aperto. È un Consiglio Comunale particolare, ma tale si tratta sempre di Consiglio Comunale. Quindi spiegherò come si svolge il Consiglio Comunale aperto. Lo presiede il Presidente del Consiglio, che in questo caso è il Sindaco, perché per i comuni piccoli il Presidente equivale al Sindaco del Comune di Castiglionfibocchi. Il Segretario farà l'appello ufficiale prima di partire ai consiglieri. Il Presidente quindi prende la parola, illustra la proposta o la comunicazione iscritta all'ordine del giorno, come in questo caso, e da lì apre la discussione. Per partecipare alla discussione, normalmente nel Consiglio partecipano i consiglieri, alzano la mano e il Presidente del Consiglio dà la parola. Il Segretario verbalizza tutto e ci sarà anche la registrazione vocale. Quindi per i consiglieri prenderanno parola, do la parola, si conoscono e vengono verbalizzati con il nome. Successivamente si passerà, essendo aperto, anche agli interventi, se ci sono, da parte del pubblico. Chi vorrà prendere parola si prenota, alza la mano, gli verrà data. Prima di partire con qualsiasi considerazione, intervento, è bene che dica il proprio nome per poterlo verbalizzare e affinché rimanga nella registrazione, perché, ripeto, si parla di Consiglio Comunale ufficiale, quindi non è un'assemblea pubblica, non è una riunione aperta, ma è sempre un Consiglio Comunale, quindi verrà tutto verbalizzato e rimarrà tutto agli atti. Quindi per una maggiore comprensione anche del verbale finale è opportuno seguire queste semplici regole. Detto questo, passo la parola al segretario per l'appello ufficiale.
Fermi Marco.
Presente.
Bruschi Rachele.
Presente.
Ferdini Edoardo.
Presente.
Monaco il figlio.
Presente.
Carnesciani Riccardo.
Presente.
Dini Giampiero.
Presente.
Giorni Evi.
Presente.
Belardini Antonio.
Presente.
Rampi Fausto.
Presente.
Boschi Adriana.
Presente.
Tocchi Monica.
Presente.
Sono tutti presenti.
Bene, grazie al segretario comunale. Possiamo iniziare il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno abbiamo richiesta installazione di nuovi impianti radioelettrici con fondi PNRR Castiglionfibocchi Comunicazioni. Parto con l'illustrazione appunto da parte mia della comunicazione e voglio percorrere brevemente tutto l'iter che ha portato alla convocazione di questo Consiglio Comunale aperto in materia appunto dell'installazione di nuovi impianti radioelettrici con potenza superiore a 20 watt. Il 16 febbraio 2023 viene inviata una pratica al SUAP tramite protocollo telematico. Il SUAP è una funzione associata all'Unione dei Comuni, quindi la pratica viene inviata all'Unione dei Comuni del Prato Magno. Il 24 febbraio 2023 il SUAP spedisce questa pratica al Comune di Castiglionfibocchi e anche ad ARPAT. Cosa si legge in questa richiesta, in questa pratica? TIM e Inuit hanno presentato una pratica per la realizzazione di una nuova infrastruttura telematica nel comune di Castiglionfibocchi. Dalla richiesta si prende atto che la proprietà individuata è di Fraternita dei Laici e Inuit ci comunica che è in possesso del titolo giuridico idoneo alla realizzazione dell'opera. Viene inquadrato quindi appunto l'impianto. Sottolineano che questo intervento è finanziato dal bando Italia 5G, bando finanziato dal PNRR, quindi dalla Comunità Europea, che interviene su zone definite zone bianche, individuate dal Ministero, e quindi Castiglionfibocchi in quella particolare zona ricade in una zona bianca individuata dal Ministero. Nella Toscana sono stati individuati in totale 116 comuni solo in Toscana, 116 comuni definiti zona bianca, dove andranno ad intervenire Inuit. Inuit perché? Perché Inuit ha vinto il bando nazionale e quindi andrà a installarli in tutta Italia, in tutto il territorio italiano. Questo arriva il 24 febbraio. Andiamo al 2 marzo. Il 2 marzo è la prima risposta negativa da parte del comune di Castiglionfibocchi. Quindi la prima risposta che il comune ufficiale dà è il 2 marzo, 27. Il 2 marzo, e l'ufficio risponde che per quanto riguarda le normative previste, le NTA e quelle inserite appunto nei propri strumenti urbanistici, nel proprio regolamento urbanistico, la zona individuata non è idonea perché si tratta di area agricola e quindi non sono previste interventi del genere, quindi vengono chieste integrazioni. Allo stesso modo, il 3 marzo il comune pubblica l'avviso nel sito ufficiale per darne evidenza e per seguire la procedura di prassi normativa prevista, quindi con la massima trasparenza il 3 marzo, dopo la prima risposta negativa che ha dato il comune a Inuit, pubblica il bando sul sito istituzionale. A questo punto noi, amministrazione, insieme agli uffici, ci mettiamo in moto, incarichiamo ufficialmente l'avvocato che segue tutte le cause del comune, il nostro legale di fiducia, che è l'avvocato Barchielli, per intraprendere un dialogo costruttivo per capire bene a livello normativo l'ente cosa può e cosa fino a dove si può spingere. Per inquadrare appunto il livello normativo è previsto dal decreto legislativo del 1 agosto 2003, numero 259. In particolare l'articolo 43 definisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. L'articolo 51 definisce che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, hanno carattere di pubblica utilità. L'articolo 44 del medesimo decreto stabilisce che il procedimento deve essere gestito dall'indizione della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi deve essere indetta dal SUAP. Il SUAP noi ce l'abbiamo all'Unione dei Comuni, ecco l'intervento dell'Unione. L'articolo 44 detta anche i termini: entro 5 giorni deve essere convocata la conferenza dei servizi. Inoltre, a livello normativo, insieme all'avvocato, insieme agli uffici, cosa c'è a livello normativo? È da tenere in considerazione una consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui sono illegittime tutte le norme regolamentari che tendono a vietare in maniera indiscriminata e preconcetta l'installazione di impianti di telefonia cellulare in tutte o anche solo in alcune zone del territorio comunale. Queste ci sono numerose sentenze che vanno su questa direzione e che esplicitano alcun dubbio. Inoltre, da parte nostra non è stato possibile, non risulta neanche percorribile agire con ordinanza sindacale motivata sulla tutela della salute dei cittadini e sul principio di precauzione, tanto sbandierato e anche in alcuni casi di tutta altro genere, che viene preso in considerazione, ma in questo caso non è stato possibile, in quanto già al momento della presentazione avevamo il parere favorevole dell'ARPAT. L'ARPAT sarà uno degli enti inseriti all'interno della conferenza dei servizi al quale il SUAP chiede il proprio parere. Arriviamo al 13 marzo. Il 13 marzo Inuit risponde alla nostra prima comunicazione, che diciamo che non è idoneo il sito. La prima comunicazione, quindi la prima risposta di Inuit, la ditta che è appunto il titolare della vincitore del bando, dice che fa la narrativa dicendo che il bando è finanziato dal PNRR, un bando europeo, Italia 5G si chiama, che interviene su aree bianche già individuate dal Ministero, che in base all'articolo che ho già detto, in base all'articolo 44, essendo assimilate ad ogni effetto le opere di urbanizzazione primaria, quindi possono essere installate in qualsiasi zona del comune, cioè del PRG, quindi non ci sono limitazioni, ma possono essere installate in qualsiasi posto del PRG. Inoltre dichiara, come già detto, che sono illegittime tutte le norme regolamentarie più piccole, di ordine minore, che impediscono alcune installazioni o limitazioni. Infine, sottolineano che, come previsto dall'articolo 44, entro i 5 giorni dobbiamo convocare la conferenza dei servizi. Quindi, a questa risposta rispondiamo ulteriormente. Il Comune risponde il 17 marzo, risponde un'altra volta dicendo: bene, perché allora, come previsto dal nostro regolamento, non vengono installate, questo impianto non viene installato nelle due postazioni che già sono presenti a Castiglion Fibocchi, perché Castiglion Fibocchi ha già, titolare, cioè ospita già due impianti del genere, uno installato nel 1999 e uno nel 2000, zona Pero e zona Poggiale. Quindi la prima richiesta che gli facciamo nella seconda opposizione inviata il 17 marzo, diciamo: A, accorpali come prevediamo; 2, installali dove abbiamo individuato, dove è previsto nel nostro regolamento urbanistico, cioè nelle aree sportive, e lì individuiamo tre zone e la inviamo. Parallelamente però dobbiamo rispettare 5 giorni, anche se ne era passati di più, per prendere tempo, confrontarsi appunto con gli avvocati per instaurare la linea difensiva. Il SUAP dà avvio all'iter per la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi si può svolgere in due modi: in modo asincrono, se sono tutti pareri favorevoli, o se no sincrono, si va a discussione se c'è qualche parere negativo. E quindi il 24 marzo viene indetta la conferenza e viene inviata la pratica chiedendo parere all'Ufficio del Vincolo Idrogeologico Urbanistico, che è all'Unione dei Comuni del Prato Magno, perché l'area individuata ricade in un'area dove è previsto il vincolo idrogeologico, quindi per poter installare qualsiasi impianto, qualsiasi opera, deve essere rilasciato il vincolo idrogeologico, ad ARPAT per la sicurezza, ASNAM, rete e gas, perché lì appunto sotto è previsto il passaggio del metano, e al comune, all'ufficio del comune. Questi sono i quattro enti a cui viene chiesto il parere. Ovviamente c'è una scadenza per il quale questi enti devono dare un parere favorevole, negativo o in assenza è parere comunque favorevole. A questo punto, il 18 aprile, arriva la seconda risposta di INWIT. Noi avevamo richiesto per la seconda volta di individuare un'altra zona, avevamo dato la possibilità di accorpare o di metterla negli impianti sportivi. INWIT ci risponde che, per quanto riguarda appunto il piano Italia 5G previsto dal PNRR, le strutture devono essere nuove strutture e devono essere di proprietà, quindi non possono essere accorpate a quelle esistenti. Inoltre, la zona individuata dal regolamento urbanistico di Castiglion Fibocchi non è idonea a soddisfare i requisiti previsti dal bando PNRR. Qualsiasi altra installazione magari sì, ma da quelli previsti e dettati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la zona individuata non soddisfa i requisiti minimi previsti. A questo punto iniziamo, come più volte detto, e anche in consiglio comunale il 27 aprile abbiamo fatto un consiglio comunale, ho dato risposte e spiegazioni e notizie dell'iter che stavamo seguendo appunto ai consiglieri e ai presenti, che avevamo aperto un dialogo sia con INWIT, con i referenti di INWIT, sia con la stessa proprietà, per individuare e proporre aree alternative sia di proprietà del comune sia di proprietà della stessa fraternita, per individuare altre zone più idonee, più lontane e soprattutto dove avessero un minor impatto visivo, perché sono due gli aspetti: uno è quello appunto per cercare di allontanarle dalle abitazioni, e due l'impatto visivo a livello turistico, paesaggistico, ambientale e quel che si voglia. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna andarci piano, perché c'è un parere arrivato immediatamente dell'ARPAT, quindi non possiamo dire che sono nocive o che quell'individuo in quella zona determinata lì non è idonea perché può provocare, perché c'è un parere già espresso da ARPAT e quindi il comune non ha titolo, competenza e modo di contrastare quel parere favorevole. L'unico aspetto in cui combattiamo è l'impatto visivo e la ricaduta anche che c'è a livello paesaggistico e soprattutto anche per quanto riguarda le abitazioni che ci sono lì intorno. Da tenere presente che comunque i giorni passano e la normativa prevede delle scadenze. La prima è quella del 4 maggio, dove gli enti proposti devono presentare il proprio parere, e quella finale appunto dei 90 giorni per chiudere tutto l'iter. L'ufficio del vincolo idrogeologico rileva delle incongruità nel primo progetto presentato, quindi chiede integrazioni, cerca in qualsiasi modo di poter ostacolare. ARPAT aveva già dato il parere favorevole, il vincolo idrogeologico richiede integrazioni, SNAM presenta delle richieste di accorgimenti nelle opere da eseguire, ma dà parere favorevole. A noi non resta che il 4 maggio, prima della scadenza, di emettere un parere al SUAP, che ha indetto la conferenza. Questi pareri poi, se sono tutti positivi, c'è l'autorizzazione facilitata. Se ce n'è anche uno negativo, dobbiamo andare in conferenza, in discussione, la cosiddetta conferenza sincrona. Quindi il 4 maggio il comune esprime il terzo parere, parere negativo del comune. Nel parere si legge: sentite le indicazioni degli amministratori comunali, si comunica di non ritenere che l'area prescritta dal richiedente sia idonea. Questo è scritto nel verbale inviato al SUAP. Visto che comunque un parere è negativo, come ho detto, si parte con la conferenza e con la discussione sincrona che viene individuata per il 10 maggio. Ripeto, ARPAT, SNAM, vincolo idrogeologico hanno espresso il parere favorevole. L'unico parere negativo espresso dall'amministrazione è appunto quello che è arrivato il 4-5. Terzo parere negativo. L'8 maggio, dopo una lunga discussione avvenuta, perché come ho detto avevamo intrapreso con i rappresentanti, con esponenti di Inuit, delle conversazioni, dei colloqui per poter individuare, dopo una lunga discussione con l'ufficio urbanistica inviamo 6 posti alternativi dove individuare e posizionare l'area, 2 di proprietà privata di Fraternita, 4 comunali. Completamente diversi dal campo sportivo, zona industriale, zona impianti, zona depuratore, spostati completamente dall'abitazione. Il 10 c'è la conferenza, questo viene inviato l'8 per tentare di tutto. Il 10 arriva un'altra comunicazione, arriva alla PEC del comune e anche di Inuit una comunicazione del proprietario del terreno, cioè di Fraternita. Nella comunicazione si legge: si conferma, come più volte verbalmente significato, che sono sopravvenute problematiche di carattere prevalentemente sociale, non dipendenti dalla scrivente, potenzialmente e concretamente idonee ad impedire ed a ostacolare il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Siamo pertanto ad invitarvi a prendere in seria considerazione l'opportunità di modificare l'oggetto del contratto, significandovi sin da ora la nostra disponibilità, con l'ausilio, ove necessario, dei nostri tecnici, ad individuare e mettere a disposizione nell'ambito delle nostre proprietà nel comune di Castiglion Fibocchi una collocazione alternativa con analoghe caratteristiche. Questa viene inviata a Inuit, al SUAP e a tutti gli enti, compreso al comune di Castiglion Fibocchi. Arriviamo quindi al 10 maggio, ovvero alla conferenza, primo intervento di conferenza dei servizi, dove ci sono gli enti e noi. Tutti gli enti hanno espresso parere favorevole, tranne che noi. Una conferenza a cui si partecipa, una conferenza molto accesa, che ricordo con l'architetto Parigi, il vice sindaco, in cui abbiamo espressamente ribadito la nostra contrarietà all'individuazione di quel luogo, ma soprattutto siamo contrari al modo che ha interagito e che ha portato all'individuazione di questo punto, senza un minimo coinvolgimento del comune, della popolazione, perché a noi ci è arrivato direttamente dal SUAF, punto e fatto. Inuit a quel punto nella conferenza prende la parola dicendo che sono bandi PNRR, che i tempi sono stretti, che deve procedere, che non c'è stato modo di coinvolgere il comune, di chiedere parere e condividere la postazione del comune, nega tutti i 6 posti dicendo che non sono idonei, perché per la prima volta ci mostra una cartina che agli atti individuata dal PNRR che mette un francobollo preciso in quell'area, e che quindi il PNRR individua quell'area come area bianca per servire 29 unità che sono dichiarate mal fornite, non fornite, mal fornite dal PNRR, quindi dal bando 5G Italia, per 29 unità hanno individuato quella zona e quindi verrà finanziato questo, questo progetto. Parlando nei mesi, nei giorni, nelle settimane con Inuit e con tutte le altre società che abbiamo interpellato, mai nessuno avrebbe intenzione o incaricato una società di fare un intervento del genere, perché questo intervento comunque è un esborso di denari importante, cioè è un intervento molto oneroso che nessuna compagnia telefonica avrebbe mai fatto se non completamente finanziato. Questo bando è completamente finanziato e quindi ci si sono capifittati per 116 comuni toscani e poi per il resto di tutta Italia per poterlo installare, perché loro sono i proprietari. Cosicché domani, se qualcun'altra compagnia voleste prendere quel campo lì, dovrà pagare e mettere l'antenna, cioè pagare per poter utilizzare quelle bande lì di proprietà di Inuit. Quindi un intervento oneroso che non sarebbe mai stato fatto se non previsto e completamente finanziato dal PNRR. A questo punto, dopo la prima conferenza, si chiude negativamente, cioè noi esprimiamo il nostro parere, la nostra contrarietà, chiediamo che vengano valutati altri siti alternativi, anche forti appunto delle comunicazioni che sono pervenute anche dal proprietario, e apriamo un dialogo con chi? Con la regione, con tutti i comuni coinvolti, che saranno anche loro a prendersi questi interventi, come si è preso appunto la fibra, che è un altro intervento finalizzato e finanziato dal PNRR, che ha tagliato tutti gli asfalti, positivi e negativi, però sono stati fatti, verranno cablati, poi se qualcuno lo userà o non lo userà è un altro discorso, però sono tutti bandi finanziati dal PNRR, quindi che i comuni e le zone definite aree bianche sono soggette a questi interventi. Partono i dialoghi, le collaborazioni con i comuni per individuare le modalità con altri tipi appunto di avvocati, magari con pareri, e di confronto. Il confronto principale viene con la regione, con gli uffici della regione, che insieme a loro ci viene proposta la possibilità di chiedere a Inuit l'abbassamento dell'antenna, cioè è possibile chiedere un abbassamento dell'antenna. E così ci muoviamo. Stanno per scadere i 90 giorni quindi per l'autorizzazione, quindi chiediamo la convocazione della seconda riunione. L'8 giugno viene fatta la seconda e ultima conferenza dei servizi, a oggi, l'ultima conferenza dei servizi, e viene convocata. Viene convocata, gli enti che hanno già espresso parere neanche si presentano, l'ARPAT e SNAM non si presenta ovviamente il comune, il sindaco, il vice sindaco, l'ufficio competente, l'architetto Parigi, e ovviamente il SUAP e il vincolo idrogeologico. In questa conferenza c'è il verbale ufficiale agli atti. E nel verbale cosa si legge? Il sindaco in via preliminare ritiene di dover rappresentare la posizione del comune, che non è favorevole sul piano complessivo alla installazione dell'impianto. Ripercorre i passaggi propedeutici e animati al confronto che si sono svolti attorno all'intervento proposto. Prende atto tuttavia del quadro normativo e contestuale da cui scaturisce il progetto attuale e le condizioni stringenti che ne richiedono l'attuazione. Rappresenta altresì che il Comune intende però definire ogni possibile azione di mitigazione dell'intervento. Prende la parola l'architetto Gasparro, cioè una delle esponenti di Inuit, una degli titolari di Inuit, da atto che sono sopraggiunte nuove valutazioni, confrontandosi con Infratel, che è la società che farà l'installazione, da un dialogo tra regione e amministrazione, esprimendo così un'apertura per la prima volta concreta al confronto per cercare soluzioni di dialogo, e è disponibile ai seguenti punti: a prevedere una riduzione dell'altezza complessiva, ancorché comporti una riduzione delle successive potenzialità operative dell'impianto, quindi accetta la riduzione dell'altezza, anche se in futuro potrà ridurre delle successive potenzialità operative dell'impianto, però garantisce i limiti previsti minimi dal PNRR, che sono appunto quelli della potenza e soprattutto la possibilità di ospitare fino a 3 operatori. Quindi con l'abbassamento, ne abbiamo chiesto 10, ci viene proposto 7, perché i 7 garantiscono comunque il mantenimento di obiettivi. Viene accettato l'utilizzo di colorazioni per mitigare l'impatto sia del palo che delle antenne che verranno montate, e vengono accettate le mitigazioni arboree per la vegetazione che dovrà essere piantata. Da parte del Comune interviene a questo punto il Comune, da parte dell'architetto Silvia Piarigi, che sottolinea la possibilità e la richiesta di poter traslare l'antenna, quindi l'inizio, la base dell'antenna nella stessa particella, ma traslarla più lontano dall'abitazione. Inuit risponde che questo non è possibile, in quanto i tempi del PNR sono stringenti e che loro vogliono procedere immediatamente all'installazione e all'apertura del cantiere. Il sindaco, si legge sempre nel verbale, chiede le tempistiche di installazione. Inuit risponde che è immediatamente successiva alla chiusura della conferenza dei servizi, nonché al quanto riceverà il parere favorevole di tutti e quindi partiranno i lavori. Il sindaco allora chiede che al momento in cui riceverà e si chiuderà la procedura di iter dei 4 pareri favorevoli, i lavori non debbano iniziare prima di luglio, per dare la possibilità all'amministrazione comunale di confrontarsi, informare in modo adeguato la cittadinanza. A questo punto la conferenza prosegue con i quattro enti coinvolti, e cioè ovvero quelli presenti, perché non tutti erano presenti, la parte politica ovviamente esce, e da lì parte faranno un verbale, che è questo, che ho gli interventi principali che ho letto, e manderanno una richiesta a ARPAT per ricevere il parere favorevole, perché comunque anche all'abbassamento dell'antenna è una modifica sostanziale che ha necessità del parere favorevole di ARPAT. Oggi, prima, il 12-6, a chiusura della conferenza dei servizi, che è l'8, che è un giovedì, il 12, che è un lunedì, viene convocato il Consiglio Comunale aperto, perché come era stato verbalizzato l'8, l'amministrazione richiede opportuno dover informare la cittadinanza di tutto l'iter. Quindi questo che ho letto è l'iter vero che è stato seguito. Le 3 risposte negative dell'amministrazione che ha dato attraverso gli uffici, quindi quando si legge e viene strumentalizzato da chiacchiere, da bar o da altro, che il sindaco non ha fatto niente, non si è espresso, qui c'è scritto e sono atti ufficiali, se qualcuno dopo vorrà contraddirlo è ben accetto. Il 12 successivamente, il lunedì successivo, è stato convocato il Consiglio Comunale aperto, che è l'organo che ne deve prendere atto, è il modo ufficiale per poter informare la cittadinanza in modo idoneo, istituzionale. Oggi, che è il 20, è arrivato a oggi al protocollo il parere favorevole di ARPAT. Quindi anche la conferenza a questo punto ha 4 pareri favorevoli, ha richiesto anche il parere dell'ARPA dopo la modifica e quindi seguirà l'iter che dovrà seguire. Oggi è arrivato il parere favorevole. Mi hanno fatto vedere delle dichiarazioni in cui si strumentalizza, e va bene, se si deve strumentalizzare e utilizzare questo argomento per attaccare il sindaco. Questo qui c'è scritto tutto l'iter che ho seguito, che abbiamo seguito, che ha seguito la mia amministrazione, e questo è quello che si poteva fare, che si è fatto e che abbiamo raggiunto. Strumentalizzarlo in modo inidoneo per attaccare un'amministrazione, ci possono essere tanti argomenti, ma sfruttare questo è banale e non costruttivo. Soprattutto leggo che non ci sono stati impegni o prese di posizione, e quando qui ci sono state in tutti i luoghi, in tutti i modi che si poteva fare. Soprattutto leggo che non se ne è data informazione, e l'abbiamo data e oggi lo stiamo facendo in modo idoneo, perché aveva fatto assemblee precedenti in cui si chiede il parere. Il mio parere era negativo e l'ho detto, il loro parere è negativo e l'hanno detto. Cosa si doveva fare? Noi l'abbiamo scritto da tutte le parti. Abbiamo fatto quello che ci si poteva fare, abbiamo partecipato negli organi istituzionali e certo nei consigli ho informato dell'iter che si stava seguendo. Altro non potevo dire, perché fino all'ultimo e fino a che non verrà autorizzato noi non potevamo sapere. Leggo che l'otto è stato autorizzato dal presidente dell'Unione dei Comuni, nonché sindaco di Castiglione Fibocchi. Il presidente dell'Unione dei Comuni non ha titolo in capitolo. L'Unione dei Comuni è chiamata in causa perché abbiamo la funzione associata come SUAP. Chiuso, il sindaco è il sindaco, il presidente dell'Unione è il presidente dell'Unione. Non confondiamo, non strumentalizziamo le due cose, che l'autorizzazione la dà l'Unione e quindi la dà il presidente e quindi la dà il sindaco del Comune di Castiglione Fibocchi. Questo è l'iter che è stato seguito, che ha gli atti, che hanno i consiglieri fin da quando sono arrivati tutti i pareri, sempre, quindi sono costantemente informati, sono stati depositati anche nel sito, sono a disposizione di tutti coloro che ne vorranno prendere atto e che ne vorranno prendere visione. In questo periodo l'ufficio è sempre stato aperto, ho risposto in modo opportuno a tutti. Non ho ricevuto in comune nessuno che mi si potesse presentare, nessun cittadino che volesse parlare concretamente di fatti. Magari altri hanno preferito fare polemiche da bar, questa è stata la scelta di alcuni. Io ero sempre tutti i giorni a disposizione, questo non è stato fatto, ma continuerò a farlo. Sono comunque a disposizione stasera per chiarimenti e per entrare nel merito, se non sono stato abbastanza chiaro nella prima relazione, nel mio primo intervento, e quotidianamente mi trovate in ufficio. A questo punto apro la discussione all'interno del Consiglio. Grazie. Prende la parola il vice sindaco Rachelleruschi.
Io parlo in maniera un pochino meno tecnica rispetto al sindaco, ma era doveroso comunque fare un excursus cronologico di come è andata la procedura. Detto questo, noi capiamo tutti, credo tutti in questa sala, ma anche tutti all'interno del nostro territorio, la paura che c'è nei cittadini, soprattutto nei cittadini che hanno l'abitazione promiscua e vicina, confinante al luogo che è stato individuato. Noi questo lo capiamo. E siamo dalla parte di chi vuole avere tutelato certi interessi legittimi. Però ci sono due piani ben distinti: il piano dell'ente pubblico e il piano del privato cittadino. L'ente pubblico, più di questo, non poteva fare, e vi spiego in soldoni, in modo che non siamo tutti tecnici, per cui cerco di parlare in maniera più facile, diciamo così, passando il termine possibile. Qui ci sono due diritti confliggenti, perché si parla sempre di diritti delle persone. Sono due diritti confliggenti. Il primo è il diritto alla salute, che va soprattutto, che è previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Chi tutela o chi ha la funzione di controllo in questi casi a valutare se nel caso specifico il diritto alla salute è leso oppure no? non è il sindaco, non è l'amministrazione, non è un consiglio comunale, è l'ARPAT, che è l'organo deputato a questo. L'ARPAT per ben due volte ci dà il parere positivo. Se ci dà il parere positivo l'ARPAT, e quindi il diritto che è sovrano rispetto agli altri diritti, pare che non sia...
Posso interrompere?
Adesso.
Dopo magari ti rispondo. Noi non siamo medici, non siamo tecnici, noi si prende atto di quello che è stato dichiarato dall'organo competente di settore. In questo caso qui l'ARPAT ci dice che l'articolo 32, quindi il diritto alla salute, in questo caso qui è tutelato, quindi non è violato. Allora prevale, rispetto alla tutela ambientale e paesaggistica, prevale il diritto alla comunicazione. Le leggi non le ho fatte io, le ha fatte lo Stato, che sono l'articolo 15 e l'articolo 21 della Costituzione. E lì potete scrivere o dire quello che volete, però l'ente, io sto parlando dell'ente, sto parlando sempre del piano pubblico, ha un problema di date. Tutto quello che poteva essere fatto l'ha spiegato con l'ente nel dettaglio, l'ha spiegato il sindaco, ed è stato fatto, arrivato a questo tipo di conclusione. L'ente si è appoggiata a uno studio legale che dà i pareri e che chiede e che dice all'ente: guardate, questa strada è percorribile, e se è percorribile in quale modo, oppure questa strada non è percorribile. Perché quando siamo amministratori bisogna fare l'interesse pubblico dell'ente e della maggior parte dei cittadini. Come si concluderebbe questo iter? Con un'autorizzazione oppure con un diniego di autorizzazione. Quel diniego di autorizzazione, se non viene dato dal SUAP, viene impugnato davanti al TAR dall'ente, dal soggetto che ha chiesto di mettere l'antenna. Tutte le cause impugnate ai TAR d'Italia nei confronti di dinieghi da parte della conferenza dei servizi sono state vinte dal richiedente. Quindi quella non è una strada percorribile. L'ente non può esporsi a un contenzioso giuridico costoso e fatigante e poi vedere fra 3 mesi, perché comunque c'è una sospensiva, quindi ce la possono mettere per poi vedere se si toglierà, comunque l'antenna. Questa è la parte pubblica. Nulla vieta al cittadino che si sente violato nei suoi interessi legittimi, perché di fronte a un'amministrazione si ha a che fare con interessi legittimi, con diritti, interessi legittimi, nulla vieta ai cittadini di muoversi con degli strumenti che lo Stato dà in garanzia per tutelarsi. Io qui non è che voglio fare l'avvocato o pensare di invitarvi a impugnare eventualmente un provvedimento che autorizza. Però se ci sono, a vostro parere, degli interessi legittimi lesi, ci sono degli strumenti che la nostra legislazione dà. Purtroppo, di fronte a dei pareri dell'organo competente che dice che il diritto alla salute non è stato intaccato, non verrà intaccato con questa operazione, l'amministrazione, sto parlando dell'amministrazione, non può fare più di tanto. Abbiamo dato delle prescrizioni che sono state accolte. In quel caso lì noi speravamo che l'ARPAT, nella seconda ipotesi, desse il parere negativo. È arrivato stamani che è positivo anche quello. Quindi, questo per dire, potresti additare dicendo è facile, se ne lavano le mani. Però, se io fossi il privato cittadino, ragione reagisco in una determinata direzione. Ma io qui sono il comune, sono l'ente e non ho altri strumenti per poter difendermi, tra virgolette, di fronte a un'operazione di questo tipo. Ci tenevo a spiegare questo in maniera molto semplicistica, perché poi di fronte a una sbarratura, a un muro di una procedura burocratica che va avanti da sé, perché non è il sindaco che dà il parere o che dà il consenso, è un organo deputato per questo. All'interno di questo organo c'è l'ufficio del comune. Spero di essere stata un pochino più spiccia e un pochino più chiara. Poi io sono a disposizione qui come tutti noi per dare spiegazioni o per rispondere insomma alle vostre domande.
Interventi, si riferisce con consiglieri, prego, Adriana Boschi, consigliere.
Buonasera a tutti. Allora, abbiamo un documento di opposizione all'installazione del nuovo impianto radioelettrico, perché leggo solamente un pezzo dell'ultima parte, leggo e parto da qui.
Non ho capito.
Allora, abbiamo un documento da
mette a verbale?
Ah, ok.
Di opposizione.
Mettiamo agli altri.
Leggo solamente l'ultima parte, perché prima ci sono tutte delle normative, eccetera, eccetera, che magari potrebbero. Io mi rifaccio, mi parto dal principio di precauzione che poteva essere adottato, secondo la nostra idea. Si ricorda che si poteva adottare il principio comunitario di precauzione quale criterio ispiratore di scelte normative. Infatti, l'attuale scenario della normativa italiana ha come riferimento il concetto evitare con prudenza, che esprime l'importanza di evitare o ridurre per quanto possibile un'esposizione ad un agente esterno nel caso sorgano dubbi sulla sua potenziale pericolosità per la salute umana. A tale proposito è importante sottolineare che a livello nazionale si tende a tenere in debita considerazione il rischio connesso con esposizioni prolungate nel tempo a livelli bassi di campo elettromagnetico. Per questo motivo sono stati introdotti nella legislazione nazionale i concetti di valore di attenzione e obiettivi di qualità. Nel DPCM 807 del 2003, fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 e 300 GHz, applicativo della legge quadro 36/2001, succitata, stabilisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità da rispettare in determinate condizioni. Si consideri che un impianto del tipo di quello che vorrebbero installare costerebbe di un'antenna delle dimensioni svariate decine di metri. Quindi si tratterebbe di un'infrastruttura non priva di un negativo impatto paesaggistico. Non vi è chi castiglionese non turisti e villeggianti, considerato che a poche centinaia di metri vi è nota azienda agricola biologica La Vialla, per noi un importante bacino di importazione turistica, non sappia quale paesaggio di genuina toscanità offra la strada che da Castiglion Fibocchi per via di Meliciano si avvia fino all'incantevole agglomerato abitato di Meliciano. Nel caso, chiediamo, quale impatto potrà avere alla vista dei turisti un'antenna deturbante un tale paesaggio bucolico, con triste rammarico anche dei paesani che dovessero rinunciare alla conservazione di una bellezza paesaggistica che verrebbe compromessa da un'infrastruttura che richiama contesti a dir poco industriali. La tutela del paesaggio e dell'ambiente è tutelata dalla nostra Costituzione all'articolo 9. Tutela contemplata anche in previsione e nell'interesse delle future generazioni che meritano di vivere in un paesaggio non sviluppato. Il gruppo Vivi Castiglion Fibocchi, nella sua stessa denominazione Vivi, richiama la vita del paese, del suo territorio, del suo paesaggio, non ammettendo deturpazioni dello stesso. Non vi è solo questo. L'amministrazione non ha parlato chiaramente che non vi siano rischi per la salute, non potendolo certo appositamente escludere. Non ha mai parlato, nel caso di un'eventuale installazione di centraline di monitoraggio, dei costi connessi e di tutti gli interventi di monitoraggio, non ha mai parlato di controlli da espletarsi per la verifica di un eventuale superamento delle soglie consentite per legge e dei costi di azioni di risanamento per eventuale inquinamento elettromagnetico. Non si è mai preoccupata di affrontare queste questioni imprescindibili nel caso di accoglimento della richiesta. Inoltre, in via di Meliciano si sono fabbricati quali sarebbero le distanze di sicurezza dei fabbricati? Inoltre si fa notare che sono tutti fabbricati adibiti ad abitazione e lì vivono delle persone. Essendo evidente che un'infrastruttura di questo genere ha un impatto deturpante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, non di meno vi sarebbe una potenziale, non da escludersi, impatto sulla salute dei cittadini, della flora e della fauna per gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche. Insistiamo nel ribadire che codesta amministrazione non si è fatta premura di considerare il rigetto di una tale richiesta. Infatti, a fronte delle perplessità sollevate dal tecnico responsabile dell'ufficio urbanistica del comune di Castiglione Fibocchi, come si evince dalla mail inviata alla Regione Toscana l'11 maggio 2023, circa l'effettiva utilità di un'infrastruttura impattante, il rapporto all'effettivo servizio erogato e prima ancora, avendo comunicato 4 maggio 2023 di non ritenere che l'area prescelta dal richiedente sia idonea, come ha pensato di rispondere con questa amministrazione? Poi, non pare giusta la controdeduzione del 31 marzo 2023 della INMIT, in riscontro alla nota di cui al protocollo 1579 del Comune di Castiglione Fibocchi, in particolare nei punti in cui si nega qualsiasi possibile danno derivante da una struttura del tipo di quella che dovrebbe essere installata. E per di più è palesemente contraddittoria nel punto in cui ammette che ubicare l'impianto presso l'area vicina al campo sportivo sarebbe illegittima perché collocata nei pressi di dati sensibili come le scuole. Allora è di tutta evidenza che prima si nega la veracità di un danno, poi si ammette che si verifichi. E perché mai ci chiediamo non dovrebbero verificarsi anche in via di Luciano? Perché forse ciò non interessa alla Fraternità dei Laici, proprietaria del terreno, ebbene l'amministrazione dovrebbe comunque interessare. Quindi qual è la distanza precauzionale di che si vorrebbe rispettare? Si tiene a precisare infine che il sito verte sul terreno di proprietà della Fraternità dei Laici, in comune di Castiglione, e che di un'installazione di tale impianto ne deriva un entroito per l'affitto del terreno e vantaggio della Fraternità dei Laici. Allora è dato chiedersi perché l'amministrazione, se mai dovesse autorizzare l'installazione di un tale impianto, non abbia valutato di convocarla e di cercare un'area del territorio adeguata ai proprietari e comuni alla fine di mettere in conto del rapporto vantaggio-svantaggio di una tale installazione almeno un introito nelle casse del comune. Rilevato che con questa amministrazione mai fino ad oggi ha indetto e fissato un consiglio aperto ai cittadini di Castiglione Fibocchi, mai fino ad oggi ha indetto un'assemblea pubblica, mai fino ad oggi ha pensato e si è fatta onere di informare i cittadini tutti, mai si è premurata di sentire la loro opinione in merito. Riguardo alla richiesta, come più aggravata in oggetto, questo gruppo si oppone alla richiesta e ad ogni iniziativa, determinazione, decisione ed accoglimento che questa amministrazione dovesse prendere in ordine a tale richiesta, prendendo le distanze e stigmatizzando in ogni caso l'iter amministrativo attraverso il quale giunta a voler prendere in considerazione una tale richiesta. Si contesta l'operato e il modus operandi di codesta amministrazione, la cui volontà acclarata percepita è quella di consentire l'installazione dell'impianto nel comune di Castiglione Fibocchi in sito via di Luciano, che non è affatto adeguato. Si contesta altresì che codesta amministrazione, nella sua volontà di procedere nell'accoglimento di una tale richiesta, non ha espletato un'indagine preventiva, una verifica, un'analisi di altri siti del comune idonei eventualmente ad accogliere un impianto del genere. Ci chiediamo per quale motivo. Una tale eventuale accoglimento, qualora avvenisse oggi, sarebbe inosservante della previa informativa ai cittadini, rilevando che mancano i presupposti che si addicono ad un'amministrazione trasparente. Ed infatti è dato chiedersi cosa pensi di questa amministrazione di evadere l'onere di una condotta trasparente, l'onere di una concreta chiara informazione per i presenti, dando per scontato che sono oggi in un consiglio che forse conta nemmeno una manciata di cittadini di Castiglione Fibocchi. E per i cittadini non presenti, tra l'altro, è dato chiedersi quanti cittadini di Castiglione Fibocchi sappiano e conoscano dell'esistenza di una richiesta di installazione di un impianto radioelettrico nel comune di Castiglione Fibocchi, ed in particolare che la richiesta riguarda via di Luciano. Tanto premesso, alla luce del fatto che solo in data 19/6/2023 al nostro gruppo è stata consegnata la documentazione richiesta riferita alla conferenza dei servizi svoltasi in data 8/6/2003. Infatti, solo all'esito dell'analisi della documentazione si potrà valutare la giustizia o meno della richiesta. Si insiste ancora perché venga individuato un altro sito se si dovesse procedere ad accogliere una tale richiesta. Alla luce di quanto precede, si rende necessario ed inderogabile informare tutti i cittadini ed acquisire, previa loro completa informazione della situazione, anche mediante un aperto e pubblico confronto, il loro parere e le loro opinioni in merito. Si auspica anche la presenza e la partecipazione di esperti in materia In conclusione, il gruppo Vivi Castiglio Fibocchi si oppone a qualunque decisione, iniziativa, determinazione favorevole alla richiesta di cui all'oggetto, chiedendo al sindaco di Castiglio Fibocchi di rinviare ad un prossimo consiglio da fissarsi qualsiasi decisione o di eventuale votazione in merito all'argomento di cui all'oggetto della presente istanza la necessità di informare tutti i cittadini ed acquisire il loro parere. Castiglio Fibocchi, 20 giugno 2023.
Grazie, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?
Il consigliere.
Sì. Tocchi Monica, consigliere.
Sì, io voglio fare un intervento breve perché penso che questo consiglio comunale sia più l'occasione per i cittadini di comunque esprimere le proprie opinioni, perplessità e fare domande. Sono già state dette tante cose, ho ascoltato tutti con attenzione. Avevo personalmente chiesto al sindaco di creare comunque un momento di confronto con i cittadini, un momento pubblico per come dire, informarli di quello che è stato l'iter dell'amministrazione, e penso che sia stato espresso tutto quello che l'amministrazione ha potuto fare in questo senso. Chiaramente non posso che dire che è assurdo che la cittadinanza e alcuni comuni non possano davvero rientrare nel processo partecipativo per certi interventi di questa complessità che vanno a impattare a livello di salute, ma anche a livello, come abbiamo detto, di impatto paesaggistico in un comune, in una realtà piccola come la nostra, dove chiaramente i cittadini sono direttamente interessati. Quindi io questo lo trovo sinceramente assurdo. Credo che chiunque si fosse trovato al posto di questa amministrazione non avrebbe potuto fare tanto altro, perché se questi sono gli iter, purtroppo dobbiamo subire passivamente queste decisioni. Credo anche nella buona fede dell'amministrazione in tutto quello che è stato fatto, perché io non penso che l'amministrazione, che comunque è composta da consiglieri, da cittadini di questo comune, vogliono male a questo comune e non abbiano interesse nel, come dire, preservare il bene di questo comune e dei propri cittadini. Quindi voglio sperare nella buona fede e in cuor mio ci credo. Sicuramente la cittadinanza per cose di questo genere deve essere tenuta al corrente, deve poter partecipare per capire, diciamo, quelle che sono le vicende e non subirle. Io ho avuto richieste da parte dei nostri cittadini già qualche mese fa di poter venire a conoscenza di come si sarebbe sviluppata questa vicenda, e quindi mi sono permessa di chiedere al sindaco questo momento di confronto. Vorrei sapere se ci sono altri comuni della nostra provincia che sono soggetti a questa decisione come noi, se si sono fatti sentire con la regione e se è possibile unire le voci per poter fare qualcosa. Però mi pare di capire che non si può fare altro che subire la decisione della conferenza dei servizi, che quindi il parere, anche un solo parere negativo, non porta a alcun tipo di conseguenza, ho capito bene?
Sì.
Quindi non si può fare altro che tenere al corrente i cittadini e minimizzare, come dire, l'intervento, vorrei capire questo.
Bene, grazie dell'intervento e della sintesi.
Se posso, prima di dare la parola magari al pubblico, che è per loro, per cui
sì.
Però mi faceva piacere rispondere a un paio di cose che giustamente a Vanni, perché per me Gori
sì.
Non è male, scusami.
Faccio parlare.
Allora vai, poi dopo rispondo io alla consigliera Boschi. Aspetta.
Allora, sono Stefano Vanni. In parte ho avuto delle indicazioni già dalla lettura che ha fatto l'opposizione. Per quanto riguarda prescindere il discorso del decoro che si sta perdendo da tutte le parti in Sicilia, per quanto riguarda queste missioni, a che distanza, perché la mia la casa è la più vicina di tutti, e purtroppo in casa ho una persona affetta da sclerosi multipla dovuta tante situazioni che non sono ben chiare. Questi campi elettromagnetici quanto arrivano, in che modo si distolgono, a che distanza? Perché anche l'abbassamento dell'antenna può essere visto sotto un aspetto visivo, però abbassando l'antenna si va a abbassare ulteriormente il campo magnetico vicino alla popolazione. Quindi non è che sia proprio un discorso, certo che l'hanno accettato, tanto non ne cambia niente allora. Però abbassandola il campo magnetico è proprio vicino alle persone che sono lì vicino, alzandola si allontana. Quindi non so quanto valga la pena questo abbassamento prevalentemente, vorrei sapere, da questo consiglio comunale, quanto influisce nel propagare del campo magnetico, a che distanza diventa influente nella vita della persona, nella salute della persona. Poi volevo dire anche un'altra cosa, non è vero che non c'è stato persone che hanno chiamato il consiglio, le persone della giunta comunale, compreso anche il sindaco.
Che non sono venute in comune.
Io l'ho detto, io ho parlato. La persona con cui, di cui parlo non può fare le scale comunali, assolutamente, quindi ha avuto dei contatti telefonici e ha espresso il suo parere per quanto riguarda la propria salute. Quindi, volendo, si mette anche a disposizione di un confronto con le persone, con la parte stessa, questa persona, che vuole girare in tanto intorno, per capire la tutela della sua salute, perché da quando è scappato fuori il discorso di questa antenna, anche la sua tranquillità è andata un po' allentarsi, quindi è meno tranquillità nel proprio vivere. Si può intervenire anche privatamente, ma c'è un consiglio comunale che è stato eletto e quindi deve tutelare anche un solo cittadino, secondo il mio punto di vista. Poi non penso che siamo in un regime totalitario di una gestione di un'antenna per i cellulari, per avere un servizio migliorativo anche per una sola persona che si mette a disposizione comunque sia di un confronto anche con l'altra parte stessa per capire quello che va a nuocere a questa persona. All'ultimo così, secondo me, non è più possibile far nulla, però è tanto che si chiede informazioni di questa antenna. Non è che non è stato chiesto niente, anche da parte mia è stato chiesto dei pareri e mi sono messo a disposizione. Però non capisco queste cose. È possibile avere comunque sia da parte di questi enti una dichiarazione dell'emissione del campo magnetico? Perché è vero, sono operario, ma di operario provocano campi magnetici. Qualcosa penso di sapere, non più di tanto, però credo di sapere. Quindi vorrei sapere quello che ha chiesto l'opposizione, le distanze in cui vengono dissolte queste onde elettromagnetiche provocate da onde radio. Questa è la mia richiesta. Penso che sia legittimo avere una risposta a questo giro, non tra un mese quando l'antenna ci ha messo, perché non me ne faccio più niente. Ecco. Questa è la mia richiesta tassativa, possibilmente. Grazie della tesi.
Ci sono altri interventi?
Sì, però vorrei una risposta. Vorrei una risposta.
No, volevo rispondere io, perché non ci sono, dalla comunità scientifica, non ci sono dei chiari test che dicono quali sono i problemi della salute umana a lungo termine. Noi siamo immersi.
No, non chiedo a lungo termine. Non sto chiedendo a lungo termine. Non guardi, lavoro in un contesto, non mi faccia arrabbiare, sto cercando di staccare. Ok, quindi sto dicendo, siamo in casa, una persona affetta da un certo disturbo, no? Io sto cercando di capire.
La signora, mi dispiace, ma non c'entra nulla. Perché
no, c'entra, c'è.
Noi siamo immersi.
No, però è immerso, ma vorrei chiedere a questo ente, visto che ha fatto una studio,
lei si è ascoltato,
ho ascoltato, però non c'è
questo tutto, c'è una dichiarazione dell'ARPA.
A che distanza si chiude?
Ma la distanza non importa quella, perché comunque le radiofrequenze, l'elettromagnetico va, viaggia su onde, c'è una certa frequenza, c'è anche un dato fastidio all'uomo. Questo è. Naturalmente. Sono d'accordo con lei, forse l'impatto ambientale dà fastidio, questo ci può stare, però si può fare poco, si può fare niente. Come ha ascoltato da
sì, vorrei sapere la distanza. Quello è possibile saperlo.
Ma la distanza, guardi, sono antenne che sono su dei palazzi.
Allora,
su dei palazzi, su dei condomini, non significa su dei palazzi. li mettono su dei condomini, su dei palazzi, dove c'è lo stato centri abitanti, dove non dà la sua. Noi siamo immersi in radiofrequenza.
No, ma io non sto accusando nessuno.
Allora, se posso prendere la parola, grazie.
Accusare o non accusare.
Cioè, non sto accusando niente, non sto dicendo.
Prego, se il telefono. Sei risposto da solo.
Prendo il telefono.
Questo non è
determinante. No, perché sì. Questo è un campo magnetico che è sviluppato dalla batteria. Sì, non vi ha risposto.
Allora,
basta, se no arriva il messaggio che si approva.
Sì, prendo la parola, consigliere.
Va, va. Io sono
allora prendo la parola.
Ma se sono le schizze di ammettere i dati.
Scusi, se sento questo da
una parte. No, sento il
peso. Sono del popolo, non sono
strano. Io sono del popolo.
Ma ho fatto una domanda. Ma io guardo, ho fatto una domanda.
Basta.
Grazie. Allora, visto che mi ha chiesto la risposta immediata, nel parere dell'ARPAT ovviamente lo studio è stato fatto e c'è stato proposto e agli atti.
Oh,
non si parla di distanze minime perché le onde hanno delle simulazioni non lineari ma oscillano, ok? Quindi gli edifici che sono stati rilevati più colpiti, tra virgolette, i posti più sensibili, che poi non possono essere anche non edifici, ma le locazioni, le aree più sensibili rispettano oltre il 75% del limite il limite previsto dalla normativa. Sono sotto il 25% il limite. Quali sono i limiti previsti dalla normativa italiana? I limiti sono due: il valore di attenzione, che è 6 volt su metro, e il limite di esposizione, che è invece 20 volt su metro. Perché questi due diversi limiti? Il primo limite, che è il limite di attenzione, è riferito solo alla normativa italiana, che prevede un'ulteriore riduzione del valore. In Europa no, ma in Italia sì, è previsto dalla legge italiana, che è per quelle abitazioni, quei luoghi dove c'è una permanenza sopra le 4 ore, quindi tutte le residenze o quei luoghi di lavoro che prevedono una permanenza oltre le 4 ore, e viene definito valore di attenzione, che è 6. Tutte le zone limitrofi, dai 200 ai 500 metri, tutte le prove che sono state fatte, che non ho fatto io, che non ha fatto il sindaco, che non ha fatto il sindaco l'amministrazione, ma è un rapporto di ARPAT, dichiarano che le aree colpite maggiormente rispettano sotto del 25% questo limite, sia il valore di attenzione che il valore di esposizione, che è più alto, perché il valore di esposizione è riferito a quelle aree dove non c'è una permanenza oltre le 4 ore. Le antenne, purtroppo, dico purtroppo perché più di una volta abbiamo detto, 3 volte abbiamo espresso un parere negativo a verbale, non al bar, verbalmente scritti. Scritti, no, ma mi riferisco a visto che nella relazione presentata dichiarano che non abbiamo espresso un parere, il parere l'ho espresso 3 volte negativamente e lo ribadisco anche questa sera, lo condivido per voi perché siamo contrari per l'impatto, per tutto quello che si può creare, ma non si può sostenere a priori, non posso andare a dire all'ARPAT che fa male, perché ce l'hanno messi da tutte le parti, sono da tutte le parti. Qui sopra qualche anno fa c'è stata installata delle antenne a più bassa potenza, ma ci sono installate,
perché non esisteva 5G.
Oh, c'è 2 altre antenne che sono a Castiglioni. Se ci si guarda intorno, ahimè, siamo massacrati, perché basta guardare, prima non ci si faceva caso, basta andare a Arezzo, basta andare a Loro, si vedono. Arezzo davanti all'Euroflex, Arezzo davanti all'ospedale, davanti alle finestre delle abitazioni, sopra i tetti degli hotel, sono da tutte le parti. 116 comuni toscani, qui abbiamo l'elenco, 116 comuni toscani subiranno questo intervento. Noi si rientra fra quei 56 di primo intervento, perché gli interventi devono finire entro il 2026. Noi però l'installazione deve essere fatta entro giugno, poi hanno accettato di partire, semmai nel caso, a luglio, però noi rientriamo in quei comuni. Anche ci sono altri comuni della provincia di Arezzo che nei prossimi mesi, entro il 2026, riceveranno questa installazione. Io dopo vorrei rispondere a tutti i consiglieri dopo, perché mi interessa rispondere precisamente ai singoli interventi della cittadinanza. Quindi a questo ho risposto, contatti con le persone, l'ho detto che ho avuto contatti con le persone perché ho risposto, ho detto a verbali che ho risposto a tutte le persone che mi hanno contattato anche quando ero fuori a disposizione, ho aspettato, ero in comune, non è venuto nessuno a parlare, anche se ho invitato altre persone a discuterne per fargli vedere le carte, per fargli vedere quello che stavo facendo e che si stava facendo, e questo è quanto. Noi siamo intervenuti, come ho detto, confrontandosi con la Regione Toscana, perché la Regione Toscana, se il Comune può fare poco, forse la provincia può fare un pochino di più, forse la Regione potrà fare qualcosina di più rispetto al Ministero. In fondo c'è il cittadino, purtroppo in fondo c'è il cittadino, e il sindaco che deve subire tutte le leggi europee, ministeriali, regionali, provinciali e nostre. Quindi noi siamo lì, io mi sono mosso in quella direzione, non di chiedere l'opinione al cittadino, perché l'opinione del cittadino è la stessa mia, è la stessa loro, di contrarietà. Siamo andati in regione e la regione non ha previsto un piano che vieta dentro a tutta la regione o delle limitazioni, perché sono incostituzionali, perché questo benedetto PNRR, questo intervento 5G Italia, c'ha libera, perché vengono paragonate a opere primarie, l'hanno detto chiaramente. Quindi l'unico interfaccio principale che ho avuto è con la regione, che mi disse gli strumenti e mi dotasse degli strumenti idonei per controbattere a questa imposizione, che questa è un'imposizione da parte dell'Europa e del Ministero. Io mi sono interfacciato con la regione, con gli uffici regionali, e questo mi hanno dato la possibilità di intraprendere un percorso di richiesta di abbassamento. Altro di evitare, no, perché se no spero, insomma, che la regione me l'avesse detto. Ci sono altri interventi da parte del pubblico?
Una puntualizzazione.
Sì.
Non sto dicendo che il Comune non ha fatto quello che poteva fare. Io sto chiedendo solamente una cosa, quella della distanza, perché ci sono delle immagini che simulano la propagazione delle onde radio. Ecco, la distanza dall'antenna delle onde radio non è che hanno una movimentazione lineare che uno può identificare in un certo modo, però ci sono delle zone in cui c'è del vuoto, c'è delle zone bianche, come hanno detto, no? E vorrei sapere che le distanze, ma non sto dicendo o accusando il sindaco o la giunta comunale di fatti questa cosa qui, sto dicendo semmai anticipatamente se poteva presentare anche delle persone che hanno delle problematiche fisiche che potevano dare supporto a un certo tipo di causa. Sto dicendo questo in un attimo. Ci sono delle immagini, se possono.
Sì, 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 la simulazione colorata ce l'abbiamo nel parere di ARPAT, ovviamente. E quindi
se è quella certo, colorata,
certo,
rossa, già.
Individua delle zone rosse, individua le zone rosse che sono la parte alta, la parte boschiva, individua delle zone gialle che rispettano il limite, che si espandono intorno, da quelle aree si vede le zone. Ora io ce l'ho in bianco e nero, ce l'ho in bianco e nero, però si possono confrontare. Si viene su e si guardano insieme a disposizione quelle colorate e si individua tutte le aree.
Se potrebbe anche affliggere
assolutamente, purtroppo, ripeto, l'iter non è finito. L'ultima relazione di ARPAT è arrivata questa mattina,
sì,
col parere. Quindi adesso con tutte le simulazioni faremo le opportune considerazioni e vedremo l'altezza a questo e quest'altro. Però le simulazioni ci sono e c'è un parere favorevole che rispetta questi due limiti che ho spiegato. Per vedere anche la simulazione delle onde.
Sempre questa ragazza di volte andare, è questo il concetto.
E nell'immagine si vedrà.
È questo il discorso e mi dispiace tanto il discorso.
Posso rispondere una cosa a Stefano?
Sì, sì,
per favore. Stefano, io vorrei chiarire una cosa, che probabilmente c'è stato un malinteso nel momento in cui io mi sono espressa, e forse mi sono espressa male, non mi sono fatta capire. Non è che questa amministrazione o io in particolare non sto a guardare il singolo. Anzi, i soggetti fragili per me vanno sopra tutto il resto, a costo di fare anche differenziazioni, soggetti fragili. Io stavo parlando inizialmente di due piani di azione. Il piano pubblico, purtroppo, come diceva anche la consigliera, che peraltro di opposizione, Monica Tocchi, arriva fino a un certo punto, perché il sistema non ci dà strumenti giuridici per azionare, questo intendevo io, non che la situazione a questa giunta, a questa amministrazione, ma credo a tutto il Consiglio Comunale, ne sono, capito? Però mi sono sentita dire anche solo una persona, sì, anche solo una persona, non mi troviamo. Ok Stefano, volevo essere chiara su questo.
No, per me era chiaro, non faccio riferimento.
Grazie.
Ci sono altri interventi?
Buonasera, Diego Fusco. Allora, è vero infatti che il principio di precauzione non può essere usato da un'amministrazione comunale, da un comune, perché lo Stato ha fatto in modo, in maniera che non le potesse usare. È anche vero però che le onde elettromagnetiche causate dal 5G sono millimetriche e nessuno ad oggi può essere in grado di dire se fanno bene o se fanno male all'essere umano, perché esiste un progetto che è partito solamente ora dal 1 giugno e mi sembra che lo faccia addirittura a Salonico in Grecia, finanziata dall'Unione Europea con ben 7 milioni di euro, in cui devono stabilire se effettivamente queste onde avranno danni per l'essere umano oppure no. Quindi noi ci ritroveremo, e questo progetto finirà nel 2025, ci ritroveremo fra 3 anni, 2 anni, quanto mancherà, quando finiranno, dove magari avremo questa antenna e dovremo fare come la mia, io mi auguro di no, che praticamente non faccia niente e che ci sia possibilità di lasciarla, che non crei problemi per le persone. Ma la mia paura è che toccherà fare come la mia, prendere, smontarla e mandarla in Germania per smaltirla, come viene fatto adesso. Io avevo un paio di domande. Io volevo sapere se il comune ha un regolamento per l'installazione e il controllo degli impianti elettromagnetici, però fatto perché c'è praticamente una sentenza del TAR del 2005, che ve lo leggo ora, non ricordo, che stabilisce che l'individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti deve avvenire nel rispetto del principio di leale collaborazione tra comune e gestori. E io vorrei sapere se il comune, ma penso che comunque sia a questo punto, avendo fatto l'intervento il sindaco che ha spiegato tutto l'iter, lo abbia già verificato che non era possibile farlo. Comunque sia vero che il comune avete pochi anni da affrontare questo discorso di queste antenne 5G, ma anche è vero che non siamo del tutto sporchi. È vero che hanno tolto la precauzione sulla salute, comunque sia esiste sempre, io non so se questa è la possibilità di dare anche il diniego. È vero che porterà il ricorso al TAR, però se ci può dar tempo per verificare effettivamente se c'è la possibilità di spostare questa antenna in altra parte, magari così può anche usare. Poi per quanto riguarda l'assemblea pubblica, che io l'ho richiesto, io ho parlato anche, io sono uno di quelli che ha parlato con la Monica Tocchi nel discorso dell'assemblea pubblica, io credo invece che era necessario farla prima, ma non per altro, per dare la possibilità anche magari ai cittadini di poter intervenire prima e per suo conto, se il comune si rendeva conto che non poteva fare effettivamente nulla. Una minima informazione, perché è vero che comunque sia potevamo andare in comune a sentire e parlare con il sindaco o con uno dei consiglieri o con il vice sindaco, ma è anche vero che se magari fosse stata fatta una riunione in cui siamo presenti all'inizio solo 5 persone e parlavano con altri 10 e via dicendo, questo problema sarebbe stato vivo anche in maniera più massiccia nella comunità. Questo è il mio pensiero. E poi voglio sapere un'altra cosa, l'ultima, poi finisco. Se questa amministrazione ha intenzione a questo punto, perché visto che si parlava prima di una lettera mandata dalla Fraternità dei Laici a Inuit e per conoscenza al sindaco, dove si parlava di problematiche che erano scaturite sociali, che potevano anche interrompere oppure ritardare l'opera, si chiedeva a Inuit quindi di trovare un altro sito, sempre da Fraternità, comunque sia allora interesse nel loro terreno. Visto che le problematiche le hanno create la Fraternità, io volevo sapere se a questo punto i rapporti fra comune e fraternità cambieranno. Perché io non ci sono rimasto molto bene con il discorso della Fraternità. Quindi credo, io mi auguro che questa cosa, naturalmente capirete come volete, mi auguro che questa amministrazione deciderà di interrompere il rapporto con la fraternita, poi si vedrà più avanti. Magari si cambierà priore, possono essere anche ripresi, però io non credo che sia opportuno continuare nessun tipo di rapporto con la fraternita dei laici.
Rispondo direttamente.
Bene.
Non bastava che la fraternita dicesse no, non ve lo do il tempo.
Sì.
Allora scusate, io
nome, grazie.
Marucelli, Gianni.
Marucelli.
Dunque, essendo forse una delle persone più coinvolte nelle questioni ambientali, che sono consigliere nazionale, presidente di Provincia Toscana, eccetera eccetera, da 50 anni, appena ho, io sono venuto a sapere la questione della antenna 5G, non potendo esprimermi da un punto di vista tecnico, perché su questo specifico caso non sono esperto, ho telefonato però qualche giorno fa alla nostra presenza nazionale a Torino, anche la nostra associazione a livello nazionale, stiamo portando qui le quattro associazioni nazionali, la Chiesa d'Italia, non abbiamo mai preso per adesso in considerazione il 5G e l'installazione dell'antenna 5G. Mi hanno mandato però a una persona che è il nostro socio per caso e che è responsabile, ingegnere responsabile per il rischio elettromagnetico della regione Marche. Ho telefonato a lui, mi ha avvertito, abbiamo avuto una conversazione abbastanza lunga, lui mi ha rimandato a un suo articolo pubblicato diciamo una rivista tecnica. Probabilmente è pochi a fare la leggenza. Ecco, io diciamo, mi ero messo in allarme, mi sono un po' tranquillizzato. Posso direi sintetizzare questa conversazione in due punti. Uno, che questo tipo di elettromagnetismo non è stato ancora indagato al 100%. Quindi è possibile che sia un rischio. Possibile. Non si sa nemmeno in quanto tempo né in che misura. Però tutti, almeno secondo la Regione Marche e il suo servizio che fa capo a questa persona, mi fanno sapere direttamente, andare tranquilli, non c'è nessun rischio su questi impianti, ce n'è su tanti altri, ma noi rischiamo su no di aver paura del bassotto e di scordarci abbiamo un lupo a 5 metri. Cioè capisco l'intervento politico e so sottolineo come si sia tutti quanti contrari alla costruzione di un impianto che se non altro è di una bruttura paesaggistica enorme, perché non me lo posso dire che è quasi smaterializzato, è un'assurdità. Ecco, questo è un punto da far vedere, perché questo è reale, realissimo, oggettivo. Il resto resta tra un dubbio. Io sono abbastanza tranquillizzata da quanto ho parlato con un esperto, per di più un esperto che è dalla parte degli ambientalisti, l'altro dalla parte degli curatori. Ecco, sono più tranquillizzata. Quindi vorrei che uno ci si pronunciasse a livello cittadino contro queste assurde procedure di imposizione ai danni o comunque contro il volere della cittadinanza, perché non riguarda solo il posizionamento di questo piano. Riguardo a tutto, ci potranno fare qualsiasi cosa se noi non reagiamo come collettività, come comunità, speriamo dove, lo mettiamo all'attenzione del pubblico. Qui non ci sono destra e sinistra né vicino. C'è un interesse governativo. Io chiedo che si faccia questo interesse. Bene, per il resto desidero un po' tranquillizzare le persone, almeno dopo aver parlato con il massimo esperto della regola parte, desidero un po' tranquillizzare.
Grazie per il suo intervento e per, soprattutto per il contributo.
Io volevo ringraziare Gianni Maruccelli perché io ho guardato, come diceva per l'appunto poi il gruppo di minoranza Vivi, no? Nel loro scritto, l'ARPAT per indicare i dati, i criteri, i valori, si rifà a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, quando c'erano i primi cellulari. Era questo la preoccupazione che io come cittadina, ma io anche come amministratore, la giunta, tutti ci chiedevamo: quali sono questi valori del 2003? Qui dal 2003 che c'era forse i cellulari, quelli che erano a cabina telefonica, a oggi al G5 le cose sono molto cambiate, quindi mi fa piacere comunque che il cittadino Gianni Maruccelli si sia informato, anche noi l'avevamo fatto, però evidentemente il suo canale è stato molto più proficuo. Se lo dice l'amministrazione magari può passare per un atto politico, ma lo dice il cittadino. E questo mi fa molto piacere, mi fa anche molto piacere che sia stato estrapolato tutto questo da fazionismi politici e dire che questo è l'interesse di tutti. E vengo a quello che ha detto la Monica Tocchi, il consigliere Tocchi: dobbiamo cercare di unirci per impedire alle sovrastrutture superiori rispetto al nostro piccolo consiglio comunale che possano decidere senza, cioè escludendo a priori il cittadino che è titolare di quei diritti che in quel momento lì vengono investiti. Quindi la ringrazio molto.
Scusate, ma io torno.
Altri interventi, sentito, microfono e nome, Sanna, grazie.
Vorrei Susanna, lo fanno fare.
Buona ma non,
no, però non registri, così Susanna.
Scusami, la fraternità basterà che dicessi di no a quel che
era
detto.
Io non la dico.
No.
Sì.
Allora, la fraternità doveva dire di no, poteva dire di no forse all'inizio, al tempo, prima di partire l'ITE, ma comunque sì.
Ma scusami, io non ho capito, poteva dire no, qui non ce l'ho, oppure gliela espropriava.
Allora, le forzature di rispetto a questo PNRR, ovviamente il no in prima di partire tutto l'iter è il proprietario, lo chiedono al proprietario. Poi l'avvocato ci ha detto a noi, perché noi siamo l'ente, il proprietario è un'altra cosa. Che sia chiaro, che sia chiaro, tutti questi inciuci che spesso sono stati detti. Quando loro vogliono arrivare al dunque, anche l'avvocato ce l'ha detto bene e chiaro, che si stanno verificando delle situazioni in dei comuni che portano via le antenne già installate in privati e le mettono nel pubblico, perché nel privato devono pagare una determinata cifra di affitto, nel pubblico, nell'area pubblica, soprattutto se è demaniale, quindi della regione di appartenenza, ecco perché si va sempre lì, si va in regione, pagano una bischerata rispetto a quello che dovrebbero pagare. Quindi si sta verificando proprio questa imposizione che le società stanno facendo, e quindi individuato quell'area lì in qualche modo sicuramente lo trovavano, poi sicuramente avrebbe facilitato, e è quello che si è detto, che si è più volte detto, e torno a dire i rapporti, che rapporti ci abbiamo, scusate, la fraternità è dentro al consiglio, è dentro al comune, la fraternità è un ente che ha dei terreni a Castiglionfibocchi, che ha delle proprietà a Castiglionfibocchi, finisce lì, si fanno le iniziative come si fanno con tante le altre. All'inizio sicuramente si avrebbe detto di no, sì, noi abbiamo chiesto verbalmente e scritto, noi abbiamo chiesto alla fraternità, ai WIT, di valutare altri luoghi, e la fraternità stessa ha individuato e ha detto che era disponibile effettivamente, e evidentemente con il contratto fatto non sono stati in grado di cambiare postazione.
Posso?
ma quel contratto è stato fatto in un luogo individuato, ripeto, dal PNRR in un'area definita. Quindi a noi ci avrebbe facilitato sicuramente l'iter, l'avrebbe tardato, l'avrebbe evitato, certo, però lo dovevano evitare all'inizio.
Io infatti, Susanna, ti do ragione e con questo vengo a Diego Fusco. Poi si può pensare quello che si vuole dei rapporti fra questa amministrazione e la Fraternità dei Laici. Noi siamo rimasti molto, molto delusi, perché nel momento in cui si chiede l'ente che ha intenzione di mettere un impianto nella proprietà del privato all'interno del nostro territorio comunale, il privato, visto l'impatto da ogni punto di vista, ambientalistico, paesaggistico, di salute, speriamo di no, e tutto il resto, quantomeno sarebbe buona usanza, in questo caso sarebbe stata buonissima usanza, informare l'amministrazione: oh, guardate, mi si è proposto questa cosa, non è stato fatto. Poi ci si può credere o non ci si può credere, ma non è stato fatto. A noi c'è stato, come ha detto prima il sindaco della cronistoria, presentato un contratto già firmato. Vero è che, come diceva il sindaco, se quella è la zona individuata dalle mappature del PNRR, sicuramente l'avrebbero, diciamo così, ottenuta, però ci sarebbe voluto molto più tempo e molta più fatica, e magari ci si potevano aprire poi nello scenario soluzioni o alternative diverse. Il fatto è che noi abbiamo appurato del contratto già firmato a cose fatte. È ovvio che una volta firmato questo tipo di contratto con delle obbligazioni reciproche, anche se ci viene detto abbiamo intenzione di risolverlo, capisco bene che una risoluzione per l'adempimento da parte di uno dei contraenti esporrebbe quel contraente a un risarcimento del danno assurdo. E io amministratore intendo, non entro nel merito delle scelte imprenditoriali, ma dal punto di vista personale e di rappresentante dei cittadini di quel territorio, che dovrebbe essere in primis tutelato dalla Fraternità dei Laici, perché qui doveva essere seguito un iter personale diverso. Poi poteva portare a questo risultato, ma sicuramente doveva essere seguito un iter diverso. A cose fatte è tutto molto più difficile, è tutto molto, perché il nostro ufficio urbanistica, l'architetto Parigi, l'architetto Parigi ha, non so Silvia, correggimi se sbaglio, individuato 6-8 siti alternativi. Chiaramente se di là c'era una resistenza da parte della proprietà che non aveva firmato, il comune gli dava siti alternativi, forse se ne poteva, per spassatemi il termine un po' caciarone, discuterne, parlarne, no? Se ne può riparlare, se ne può ragionare. A cose fatte. Ora, io questo non entro, non è questa la sede, questo non entro, però mi sembra però che mi sia chiara, almeno io sono stata chiara e io mi faccio portavoce dell'amministrazione, che l'iter è stato questo e siamo molto delusi del fatto che non siamo stati informati. Io non entro nel merito passatemi il termine, del dolo, della volontarietà di non informarsi, di non informarci. Probabilmente in un calderone in cui su tutta la provincia, in diversi terreni, loro hanno già l'installazione di altre antenne, probabilmente la domanda è passata così de plano come tutte le altre volte, però un occhio di riguardo nei confronti di Castiglioni e dei castiglionesi doveva essere tenuto, era doveroso.
Sono altri interventi da parte della cittadinanza? Allora, nel frattempo che maturano gli interventi, sono segnato alcune cose. È vero che ci sono degli studi sulle nuove onde e sul 5G finanziate dalla stessa ente, dalla Comunità Europea, che finanzia l'installazione delle antenne. Quindi un parere negativo a priori, prima che lo studio venisse fatto, è impossibile, perché non ci si può assolutamente pronunciare e appellare, come ripeto, al principio di precauzione, perché non c'è un dato certo. ribadendo anche quello che hanno scritto, mi hanno detto in consiglio e oggi hanno ribadito l'opposizione, che potevo avvalermi del principio di precauzione. Il principio di precauzione è stato adottato in alcune situazioni ben importanti, l'ultima qui vicino alla discarica di Terra Nuova, all'ampliamento. La regione, nonostante il problema emergenza dei rifiuti, si è avvalsa del principio di precauzione per non rilasciare il titolo di allargamento. Perché? Perché c'erano in atto delle analisi di inquinamento e degli studi di inquinamento dello stato attuale della discarica di quel sito, studi di ARPAT e di ASL, e quindi la regione si è attaccata a quello, con uno studio in mano di un ente predisposto a dare dei pareri della sicurezza. Se l'ente predisposto alla sicurezza mi dice che lì ci sono delle esposizioni ma che rispettano il limite in qualsiasi area circostante, io questo principio non lo posso, non mi posso attaccare, non lo posso intraprendere. Sul piano, se sul regolamento, cioè noi abbiamo il regolamento, dentro il regolamento urbanistico è previsto. Sì, sì.
Appena arrivata la richiesta, del sindaco, io la prima cosa che ho fatto è telefonare ad ARPAT, nella persona della dottoressa Lietti, Rossana Lietti, che è la responsabile per l'emissione dei pareri, perché per capire se era già arrivato la richiesta e qual era il suo parere. Lei mi ha detto: guarda, giusto appunto ti avrei telefonato, il parere è positivo. Quindi, come dire, siamo passati in altri fronti a vedere se riuscivamo ad avere pareri negativi degli enti preposti. Una volta arrivato il parere positivo di ARPAT, l'amministrazione non ne deve solo tenere da conto, è l'ente preposto per la verifica di eventuali danni che la struttura può arrecare alle strutture sensibili vicine, le strutture sensibili vicine, la casa del signor Lanni, gli edifici residenziali posti nelle immediate vicinanze.
Grazie per l'architetto, per la specifica. Per quanto riguarda quindi il principio che è invocato nel documento che è stato presentato al Consiglio da parte dei due consiglieri, l'ho detto, il principio di precauzione, non si è mai interessata l'amministrazione, è stata tacita e ha consentito senza esporsi, senza pronunciarsi, tre pareri scritti non su Facebook ma sugli atti dovuti, si è interfacciata con l'unico ente che cui si poteva interfacciare, che è appunto la regione, come si interfaccia con la regione Marche, mi fa piacere che ha portato questa testimonianza, io mi sono interfacciato con la regione dove abitiamo, che è appunto questa, e ripeto, con tutti i sindaci, ho cercato di contattare più persone possibili per essere informato e intraprendere anche una battaglia comune, perché la battaglia non è del sindaco Ermini, è della cittadinanza di Castiglione Fulocchi, ma non solo, è di tutta la comunità, perché se fanno 116 interventi in regione Toscana e altrettanti in tutte le regioni, penso che il problema non sia solo il nostro ma sia di tutti, anche perché se ci sono degli studi è vero che allora non si sa, forse sì forse no, per ora siamo tranquilli, un domani non si sa. I valori limiti che mi chiedono, i valori limiti sono indicati nei rapporti di ARPAT e dal parere di ARPAT che ho detto e che loro devono dire che rispettano, perché se no il parere positivo di ARPAD non ce l'avevano, quindi i consiglieri lo chiedono al sindaco, ma è scritto lì. L'amministrazione è favorevole alla posizione nel terreno di Fraternita. L'amministrazione ha individuato prima tre posti previsti dal regolamento comunale, territorio del comune di Castiglion Fibocchi, l'ha mandati nella seconda opzione, ha previsto altri sei posti, l'ha mandati, ha ricevuto negazione. Ha proposto anche i propri, perché sinceramente vecchi bastonati, certo, se ci davano anche poco preferivo prendere qualcosa e investirlo a Castiglion Fibocchi, certo, però se questo non è stato possibile, non è che ho detto che deve essere fatta la Fraternità, pensate che ci sono qualche vantaggio? Visto che avete scritto questo? Volete alludere a questo? Perché io e la firma ce l'ho messa, ho sempre espresso parere negativo in tutti gli organi miei di competenza, in tutti, e anche nei consigli idonei. I posti alternativi sono stati indicati, valutati non solo, ripeto, di un singolo proprietario, ma anche del comune di Castiglion Fibocchi.
Il regolamento l'ha chiesto Diego. Il regolamento comunale l'ha chiesto Diego. Non parlate te.
Del regolamento
comunale, ha chiesto se c'era il regolamento comunale, giusto sì, Diego? No, era appunto
il discorso del regolamento degli impianti radioelettrici, quello che avevo citato con quella sentenza del TAR dell'Umbria del 2005.
Del 2005, sì. Purtroppo, purtroppo, nel senso, sì, ci sono dei regolamenti che prevedono l'installazione e dei piani dove possono essere installate le antenne. E noi l'abbiamo previsto nel regolamento, già da anni è previsto, non c'è un regolamento specifico per le antenne e per accoglierle, ma ahimè questo è precedente, sono precedenti, perché il PNR individua delle zone bianche, come sono state definite, e quindi vanno lì, anche se ci fosse stato detto dall'avvocato, detto da tutti, a loro gli interessa quell'area lì specifica solo per un fatto. Perché anche di là possono prendere la stessa, siamo convinti, anche con altre persone ci siamo confrontati, può prendere lo stesso segnale, ma se lo posizionano lì l'intervento è finanziato, se lo posizionano da un'altra parte l'intervento non viene finanziato dal PNRR, perché il PNRR ha individuato quel cavolo, scusate, di francobollo, quello lì, e finanziano lì, e finanziano lì, quindi tutti i siti proposti alternativi, no, non gli vanno bene, ma non perché non prende, perché noi abbiamo detto l'impianto di depurazione dei due ponti, come si chiama, ne abbiamo detti tanti, la zona industriale che comunque è soggetta anche all'impatto visivo, se ne vede tante nelle zone industriali, però ahimè loro finanziano quello e nessun, è stato detto più di una volta dalla regione, da tutti, nessun compagnia avrebbe interesse di fare un investimento così oneroso su un territorio così povero di utenze, se non che fosse finanziato completamente da un ente terzo che è appunto la Comunità Europea.
Per tornare al regolamento comunale, Diego, anche perché ancora più grave la mancanza di contraddittorio con il cittadino è dato dal fatto che il Comune di Castiglion Fibocchi non ha un regolamento comunale ad hoc per questo, ma il regolamento già esistente prevede delle zone. Il problema è che anche se ci fosse stato un regolamento, e ormai la giurisprudenza amministrativa è concorde in questo, praticamente il regolamento non può essere fatto a maglia stringente. E il principio di diversi TAR, che dopo ti dico, al di là di quello del 2005 che è un parecchio datato, è questo, che il regolamento assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. E qui viene il bello. Con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Aree generalizzate. E questo me lo dice il TAR Piemonte del dicembre 2022, quindi praticamente di ieri, il TAR Toscana del 29 novembre del 2022, e me lo dice anche il Consiglio di Stato, che è un grado superiore al TAR regionale, che è di una pronuncia del gennaio 2021. Quindi anche aver avuto un regolamento, l'ente comunale, quindi qualsiasi tipo di qualsiasi amministrazione, non, comunque non può essere stringente. Le zone sensibili sono già state individuate in passato nel nostro regolamento, che possono essere ospedali, possono essere scuole, impianti, le RSA se sono presenti sul territorio. Questi sono i casi specifici che rientrano in quella limitazione che l'autonomia territoriale può inserire in un regolamento comunale. Quindi anche lì l'ente comunale ha le mani legate.
Ci sono altri interventi da parte del pubblico? Chiarimenti, indicazioni? Da parte dei consiglieri? Io credo che questa sera abbiamo discusso a lungo e esplicitato l'iter che fino ad oggi abbiamo intrapreso nella massima chiarezza, trasparenza e informazione negli organi istituzionali preposti. Ringrazio ovviamente chi è intervenuto da parte del pubblico, chi ha portato le proprie considerazioni, i consiglieri, tutti.
Volevo dire due parole.
Sì, perché... al capogruppo e il Piglio Monaco.
Sì, volevo dire due parole come portavoce del futuro insieme, perché comunque demonizzarci non è bello, comunque bisogna capire tutti i passi che sono stati fatti e poi si possono trarre delle conclusioni. Io voglio dire che sono contento di lavorare con questo gruppo che è nato alcuni anni fa e da sempre ha mostrato profonda maturità. Ci siamo dati delle regole rispetto alle future proposte politiche, in vari ambiti come ad esempio quella della gestione del territorio, è stato importante improntarle appunto sulla trasparenza, sulla partecipazione civica, quello che stiamo facendo. L'imparzialità è stata sempre la nostra linea direttrice per assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza, consentendo a tutti l'esecuzione delle prerogative attribuite a ciascuno di voi. Forse è anche superfluo, voglio manifestare la mia sensazione. Essa è quella che i nostri concittadini castiglionesi da questa amministrazione comunale e da lei, signor sindaco, hanno nutrito delle aspettative, delle speranze di vedere questo paese diverso, migliore, efficiente, pulito, soprattutto unito. E con lo sforzo di tutti, concretamente, moralmente, lo facciamo ogni giorno. Quindi l'obiettivo della maggioranza è quello di non disattendere quelle aspettative, di tendere la mano ai cittadini per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità, garantendo sempre politiche sociali pubbliche vicino al cittadino. E per tutto questo, nell'esercizio delle nostre funzioni, siamo un'amministrazione forte e libera, forte di essere capaci di dire no quando la situazione lo richiede e libera da condizionamenti, in quanto la nostra unica direzione è quella nell'interesse del nostro Paese. A tal proposito, come gruppo di maggioranza in Futuro Insieme abbiamo fin da subito espresso la nostra contrarietà per il sito individuato e l'installazione dell'antenna e condividendo tutti gli step e le iniziative intraprese dall'amministrazione. Siamo consapevoli e consci delle normative e senza prendersi in giro e illudere le persone dobbiamo essere realisti e obiettivi. Il tuo oggi, sindaco, hai dato ampia chiarificazione su tutti i passaggi. Quindi si riconosce l'impegno e lo sforzo fatto dal sindaco, dagli uffici preposti e da tutta l'amministrazione per ostacolare e trovare soluzioni alternative. Però dobbiamo fare sicuramente, è stato ripetuto più volte, un passo indietro con il decreto legislativo 259 che ha concesso maggiore libertà nelle posizioni di ripetitori di telefonia mobile. E secondo questa legge infatti i ripetitori devono considerarsi proprie opere di urbanizzazione primaria come le strade, le fognature, l'illuminazione pubblica, e il comune non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori, perché comunque violerebbe quel decreto che sopra ho detto. E comunque sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione. Quindi io come capogruppo e tutto il gruppo condividiamo il tuo percorso, il percorso fatto da questa amministrazione. E concludo augurando al signor Sindaco e a tutta la Giunta di proseguire in questo lavoro proficuo, difficile, però che si distingue per essere tra i più propositivi, efficienti, concreti della storia di Castiglioni. Grazie.
Grazie delle parole e la stima al mio capogruppo. Io questa sera ho ascoltato e abbiamo percorso insieme tutto l'iter, come ho già detto. Credo di aver preso il mandato elettorale con un impegno di portarlo avanti con serietà e di battermi per la tutela dei diritti dei cittadini, e questa sera penso di averne dato ampio respiro e ampio esempio, di averlo fatto nei luoghi opportuni, evitando discussioni al bar, evitando assemblee, certo, dove potevo dire che non sapevo al momento, che non si sapeva fino a quando non c'era veramente. Abbiamo combattuto fino all'ultimo e continueremo. Strumentalizzare questa cosa come attacco politico personale nei confronti di un sindaco, di un'amministrazione, non riconoscendo le normative, è estremamente illusorio, banale, e porta veramente la politica a quei bassi livelli che spesso siamo abituati a vedere e che allontana i giovani dalla pubblica amministrazione, perché si parla solo di attacchi politici per screditare un'amministrazione che sta combattendo non per un risultato, non perché ho scelto di svendere il comune per installare un'antenna, non perché ho fatto una scelta io politica, ma sto combattendo con loro, con tutti voi speravo, e con tutto il paese, per cercare di evitare, come ha detto l'intervento prima, di cercare di cambiare quella normativa. E quella normativa si può cambiare solo andando nei palazzi idonei e facendosi anche parte attraverso le proprie conoscenze dei consiglieri eletti nei singoli territori che ci dovrebbero, dico, ci dovrebbero rappresentare. Io credo vivamente che questi attacchi debbano finire. Io stasera però non ho sentito quello che mi aspettavo, che era doveroso, che ho fatto sempre all'opposizione. Il minimo che si poteva chiedere era: sindaco, datti da fare, stai attento, tienici informati e soprattutto garantisci che i controlli previsti dalla normativa vengano rispettati. Questo è l'impegno che vi dico, non me l'hanno chiesto, ma ve lo dico io, perché è ovvio che lo faccio, lo farò, lo farà l'amministrazione, di confrontarmi con gli uffici insieme ad ARPAT affinché le misurazioni vengano fatte, i controlli, le analisi, come in qualsiasi impianto, devono essere seguite e verranno fatte, anche se l'impianto verrà innalzato, come a questo punto è quasi scontato visto il parere che è arrivato anche questa mattina di ARPAT. Questo è quello che vi dico io, e che l'impegno della nostra amministrazione porterà avanti: il continuo controllo e informazione per tutti i cittadini, perché noi stessi siamo cittadini. Grazie.
L'ultima cosa che volevo chiedere: se è possibile la differenza tra l'abbassamento e l'altezza che avevano determinato loro, cosa cambia in funzione dell'emissione?
Si guarda le simulazioni che sono arrivate e si mandano, si inviano, e si guarda anche tutta la simulazione delle onde, dei colori.
Io non ho messo in giudizio la vostra buona volontà a evitare che venisse messo, ecco, per chiarezza.
Grazie.